Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, il terzo radio.
Chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Uno dei più importanti circuiti fieristici della penisola, la Blue Nautilus, con sedi a Rimini, ha introdotto per aprile un nuovo appuntamento a Monza, in piena Brianza. Ne parleremo oggi con Claudia Lugli. Al termine avremo un breve spazio dedicato alle notizie, il cui testo, insieme ad alcuni contenuti extra e al file da scaricare in podcast, lo potrete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net, e buon ascolto a tutti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Rimini, dove abbiamo in linea Claudia Lugli della Blue Nautilus. Benvenuti nella nostra trasmissione, Claudia.
Salve, è sempre un piacere per me essere vostra ospite.
Ecco, la Blue Nautilus, diciamo che è uno dei circuiti di fiere più importanti d'Italia e soprattutto è dedicato all'elettronica e radioamatori. Ecco, il più imminente è quello in calendario per il 28 febbraio di Faenza, mentre si è appena concluso a Massa Carrara. Ecco, per quanto riguarda quello di Faenza, noi qua leggiamo sulla locandina che compare un po' su tutte le riviste specializzate del settore, riguarda dal 28 febbraio al 1 marzo, riguarda mercatino delle radiocomunicazioni, apparecchi per radioamatori, CP, radio d'epoca e della collezione, radio militari, surplus, valvole, insomma un po' quello che compare un po' in tutte le altre fiere, cosiddetti mercatini, no? Claudia, parliamo un po' questa di che c'è stata a Massa e poi di questa di Faenza, Claudia?
Sì, allora, sicuramente la mostra di Faenza è una di quelle che storicamente è più conosciuta e anche più frequentata da un vero e proprio pubblico di appassionati. C'è una grande tradizione dietro, ricordiamo che queste mostre di elettronica nascono, no, negli anni 70, negli anni 80, proprio così, come mercatini per radioamatori, un'occasione per comprare o scambiare materiale che poteva essere surplus piuttosto che il famoso baracchino, che comunque continua gloriosamente la sua tradizione. Chiaramente si sono evoluti così come si sono evolute le tecnologie, però appunto l'appuntamento faentino, proprio perché è stato uno fra i primi a livello nazionale, e continua a essere molto frequentato anche da persone che vengono molto lontano, perché vengono veramente tantissimi espositori, sia professionali sia quelli amatoriali, che sono poi quelli più difficili, no, da trovare. Per loro è dedicato uno spazio sotto la tettoia, perché poi la Fiera di Faenza è abbastanza piccola, per cui il
ecco, però mi pare che questo di Massa Carrara non è molto conosciuto, no?
Beh, Massa Carrara è stato il terzo appuntamento, l'unica tappa di Expo elettronica in Toscana, però chiaramente appunto a differenza di Faenza e gli altri appuntamenti, qua parliamo di eventi nuovi. Prima ancora, ad esempio, quest'anno abbiamo fatto recentemente il 7-8 febbraio alla Fiera di Vicenza una nuova data, anche questa è una novità assoluta per Expo elettronica, e invece ha avuto grandissimo successo di pubblico, proprio perché comunque c'è tradizione magari di frequentatori che vanno in altre località del Veneto a seguire queste mostre mercato, per cui come prima edizione abbiamo avuto subito 10.000 visitatori, che sono un bel numero.
Ecco Claudia, un po' una curiosità, no? Spesso su queste locandine che compaiono su Radio Rivista, su Radio Kit, viene spesso citato patrocinio della regione, della provincia. Qua addirittura questa di Faenza, c'è cioè il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni. Diciamo che il sottoscritto in passato ha avuto un patrocinio dalla provincia di Napoli. Ecco, magari chi è dall'altro lato, no? Il lettore pensa chissà quali introiti, non sapendo che spesso insomma il patrocinio serve quasi unicamente per avere gli sconti all'affissione dei manifesti, no? Però questo patrocinio del Ministero, siete riusciti ad avere dei contributi, Claudia?
No, assolutamente, nessun contributo, servono diciamo, perché comunque bisogna sottoporre l'iniziativa alle pratiche burocratiche, anche a garanzia di serietà, no? Di noi organizzatori, nel senso che comunque sono manifestazioni che per il loro significato legato appunto al mondo delle comunicazioni, delle radiocomunicazioni, per l'opportunità data agli visitatori anche di trovare delle buone occasioni, vengono patrocinate, ma assolutamente non si parla di...
È un patrocinio morale come al solito, però ci sarebbe da auspicare un maggior sostegno da parte delle istituzioni, no? Al settore che è così importante, no? Per l'economia anche del paese, no?
Beh sì, comunque voglio dire, sicuramente qua stiamo parlando di una mostra mercato a un livello comunque, anche se importante, locale, per cui mi rendo conto, è vero che adesso in Italia tutto funziona a suon di contributi, però non so nemmeno, diciamo che magari potrebbe essere interessante, oltre che l'apporto economico, che mi sembra anche abbastanza improbabile onestamente, magari un apporto in termini di comunicazione, questo sì, voglio dire.
Ecco, però anche dal punto di vista dell'economia, credo che tutto sommato le vostre iniziative fieristiche portano indotto anche, no?
No, quello sicuramente, infatti, assolutamente sì, però mi rendo conto, no, che non è che si può pensare che tutto debba avere una logica sussistenziale, per cui insomma diciamo che a noi andrebbe bene magari avere appunto anche semplicemente un apporto più sostenuto in termini di visibilità.
Ecco, vedo che ci stiamo inerpicando su un campo forse meglio da cambiare argomento. Io direi un attimino, Claudia, di fare un attimo una pausa e poi riprendiamo il nostro discorso più tardi, va bene?
Benissimo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Rimini, dove abbiamo in linea Claudia Lugli della Blue Nautilus, che è un circuito fieristico fra i più importanti della penisola e che ha in calendario numerosi appuntamenti dedicati a elettronica e radioamatori, anche se la Blue Nautilus si occupa anche di altri temi, come ad esempio appuntamenti dedicati all'enogastronomia. Ecco, Claudio, credo che ci sia una novità, diciamo, abbastanza eclatante nel vostro calendario riguardo la fiera di Monza, no? Ne vogliamo parlare?
Sì, è una nuova tappa del circuito di Expo Elettronica. Sappiamo che insomma quell'area, il nord-est, è particolarmente popolosa e anche benestante, insomma, per cui abbiamo visto che, non essendo presente sulla vera e propria città di Milano un evento dedicato all'elettronica, comunque essendo Monza vicina, comunque nel cuore della Brianza, no? Che è un'area molto interessante, anche questa comunque con un alto numero di radioamatori, abbiamo deciso di proporre un nuovo evento alla Fiera di Monza, che sicuramente potrà essere facilmente raggiungibile appunto da tutta la popolazione brianzola, parliamo quasi di 1 milione di persone, però appunto altrettanto facilmente raggiungibile anche da città come Novara, come la stessa Milano che è vicinissima, Brescia piuttosto che insomma il Como, Lecco e tutta questa zona più a nord.
Ecco, non so se a te possa far piacere magari parlare della concorrenza, però credo che sia un fatto sicuramente importante che proprio da vicino a Milano, a Milano Linate, a fine gennaio ci sia stato il Radiant, no? Pure dedicato al radioamatore, e questo può un po' migliorare la situazione per quanto riguarda i visitatori, o poi si annoiano che hanno troppi appuntamenti in scaletta?
Ma guarda, è difficile, nel senso che questa preoccupazione un po' l'abbiamo noi chiaramente, perché bisogna appunto stare sempre attenzione a non saturare il mercato, ce l'hanno alcuni espositori, però dall'altra parte noi vediamo, chiediamo anche, cerchiamo di stare in contatto con i nostri visitatori tramite ad esempio la somministrazione di un sondaggio che comunque è facoltativo per avere suggerimenti, e molti ci chiedono più fiere dell'elettronica, molti, voglio dire, adesso chi si loda si imbroda, si dice da queste parti, non va bene autoincensare. Però voglio dire, ogni tanto abbiamo anche la soddisfazione di avere parecchi visitatori che ci dicono: bravi, siete bravi organizzatori, siete seri, andate avanti così. Per cui, voglio dire, alla fine la professionalità.
Ecco, te dal tuo punto di vista, no? Te che naturalmente sei fra gli organizzatori, però sicuramente vai in giro, no? Fra gli stands. Come vedi, no? Il visitatore medio, lo vedi sempre interessato a tutti i vari aspetti presentati in fiera?
Ma direi di sì, chiaramente in questo settore l'evoluzione è veramente quasi quella della velocità e della luce, per cui voglio dire, nel giro di un anno si vedono, no, prodotti con delle parabole di ascesa e discesa veramente veloci.
Ecco, ma vengono anche le signore, Claudia?
Guarda, sempre di più, perché voglio dire, il computer non è assolutamente più un oggetto maschile, no? Ma è nella vita davvero di tutti i giorni, e poi può essere il computer piuttosto che il lettore di MP4, 5 o che ne so, o i supporti digitali o la componentistica piuttosto che il materiale di consumo per stampare le foto, insomma sono veramente tantissimi gli aspetti impossibili.
Ecco, poi c'è il vecchio e il nuovo, no? Non dimentichiamo, non tralasciamo l'aspetto della radio d'epoca, che è sempre presente, no?
Certo, sì, la radio d'epoca è sempre presente. Ecco, diciamo che su questo discorso della radio d'epoca invece vediamo che un pubblico ancora spiccatamente maschile e anche un po' âgé. I giovani, c'è qualche collezionista che magari coltiva la passione tramandata di padre in figlio, di nonno e nipote, però sicuramente su questo aspetto più tecnico invece il gap generazionale, insomma, è molto più evidente che per altre cose.
Ok, Claudia, purtroppo noi siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione, vogliamo un attimo riepilogare brevemente tutte le tappe?
Sì, allora, a Faenza il 28 febbraio e il 1 marzo, a Bastia Umbra il 21 marzo e il 22 marzo, a Monza, nuovo appuntamento, il 4 e il 5 aprile, a Forlì il 2 e 3 maggio, e poi l'ultimo appuntamento per la primavera con una nuova data a Torino dal 23 al 24 maggio. Torino è un'altra città assolutamente interessante, forse pensiamo che appunto la RAI, no? Anche la radio nasce da lì, la sede storica della ERI era il Piemonte, pensiamo che sarà una data che ci darà tante soddisfazioni e anche tante curiosità.
Allora, Claudia Luggi della Blu Nautilus in collegamento da Rimini, grazie per essere stata con noi, a risentirci.
Ciao, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Qui Italradio. Notizie.
Gentili amici, un saluto da Paolo Morandotti in studio per questa edizione del notiziario Italradio. I titoli: il programma del 14° forum Italradio, polemiche sulla nuova codifica per la TV digitale, modificati i parametri della trasmissione satellitare di TV Capodistria, emissioni filateliche per il 50° anniversario di Astanchina. Veniamo alle notizie. Dalle 10 alle 17 del 13 novembre si svolgerà il 14° forum Italradio presso la Sala dell'Arte del Comune di Arena Po in piazza Vittorio Emanuele. Nel corso della mattinata, in collegamento con Londra, Radu Peter Breja illustrerà le principali caratteristiche del sistema DRM e risponderà alle domande del pubblico. Concluderà la mattinata la consegna del premio Italradio e del tricolore della radio. Nel pomeriggio saranno presentati i libri Memorie di una radiodipendente, I miei anni a Radio Cairo di Concetta Corselli e La radio tra convergenza e multimedialità, scritto da Chi vi parla. L'ingresso all'evento è libero. L'annuncio dell'adozione della codifica H265 HEVC per la TV digitale terrestre a partire dal 2022 ha scatenato una serie di polemiche su internet, dove il passaggio alla più moderna tecnologia è stato talvolta descritto come un modo di far spendere soldi agli italiani. Si tratta in realtà di una notizia già nota da tempo, che è tornata d'attualità solo perché i dettagli dello switch off al sistema che consentirà di gestire anche l'Ultra HD sono contenuti nell'articolo 89 del testo della finanziaria attualmente in discussione in Parlamento. Il nuovo passaggio, motivato anche dalla necessità di liberare la banda dei 700 MHz a favore dei servizi mobili di quinta generazione, obbligherà i telespettatori a dotarsi di un apposito decoder o a cambiare il proprio apparecchio televisivo. Alcuni suggeriscono di verificare che il nuovo apparato abbia la codifica a 10 bit e non a 8. Da notare che il periodo di transizione sarà relativamente breve, iniziando da gennaio del 2020 e terminando nel giugno del 2022. In questo periodo non saranno permesse trasmissioni ibride. Chi passerà alla nuova codifica dovrà spegnere nello stesso momento le trasmissioni con quella vecchia. Il costo complessivo del passaggio è stimato in circa 4 milioni di euro. TV Capodistria annuncia una modifica nei parametri di trasmissione sul satellite Hotbird, in atto a partire dal mese di novembre. Il valore del parametro FAC è passato da 3 su 4 a 5 su 6, con una diminuzione del 10% della protezione. Ciò potrebbe causare problemi di ricezione nelle zone in cui il segnale è più debole, e qui potrebbe essere necessario risistemare la parabola satellitare. Nel caso in cui il decoder non avesse eseguito una risintonizzazione automatica, è consigliato di spegnerlo, staccarne la spina e dopo un paio di minuti riaccendere il sistema. I 50 anni della torre radiotelevisiva di Astankino sono stati oggetto di ricordi filatelici russi. Oggi vi presentiamo il foglietto comprendente due francobolli da 50 rubli che compongono una veduta completa del centro radiotelevisivo, con la torre a sinistra e l'edificio degli uffici a destra. Il colore predominante è il blu del cielo e dello specchio d'acqua che si intravede alla base del foglietto. In alto a destra la scritta 50 anni in russo descrive l'emissione. Tirato in 60.000 esemplari, si trova sul mercato a prezzi puramente indicativi che partono da circa 2,75 euro. In conclusione vi ricordiamo che maggiori informazioni sulla radiofonia internazionale in lingua italiana sono disponibili all'indirizzo http://portale.italradio.org e che questo notiziario potrà essere riascoltato anche sul sito http://podcast.italradio.org. Da Paolo Morandotti e da tutto lo staff di Italradio, grazie per l'ascolto e a risentirci.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.